Interviene adesso l'ingegner Alessandro Brasso, che ha il ruolo di responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione della Procura di Torino.
No, grazie. Buongiorno a tutti. Allora,
mi tocca richiamare i tempi.
Sì, ma difatti stavo per dire alcune cose. Mi presento per chi non mi conosce, quelli che mi conoscono sanno chi sono, però. Io ho più giacche, quindi sono chiaramente un tecnico, sono l'RSVP della Procura di Torino, ma sono anche direttore dell'ente Scuola CIPA, dell'organismo paritetico del settore dell'edilizia. Quindi nella realtà io ho più datori di lavoro, quindi nella realtà da CIPET io ho tre datori di lavoro che sono imprenditori, ANCE, associazioni artigiane e i tre sindacati di settore della protezione. Quindi da sempre mi occupo di sicurezza, ho iniziato negli anni, fine anni 70, dall'82 mi occupavo già di sicurezza a livello anche ministeriale, ancora oggi mi occupo di sicurezza in vari gruppi e non sono picco della mirandola, cioè, quindi come diceva giustamente prima il dottor Colace, oggi è talmente tutto complesso, talmente tutto difficile, però vi ho dato questa introduzione per capire quello che vi dirò da chi arriva, cioè. Sono uno che cerca di difendersi nel suo lavoro con la professionalità e stando sempre super partes, cioè vado sempre a cercare quello che è la soluzione ideale, compatibilmente, ecco, certe volte qui sono presenti, ma mi conoscono, sanno che di fronte a certe soluzioni esco un po' dall'argomento, ma purtroppo il nostro mondo è un po' strano, dove si cercano le colpe a destra e a sinistra, però bisogna che tutti quanti si diano una mano. Io sono contro gli organi, certi ispettori degli organi di vigilanza che si vantano di fare 950 mila euro di sanzioni, eccetera, così come sono contro quelli che, come si diceva prima, fanno visite molto sporadiche o vanno soltanto dove sanno di non avere problemi, o eccetera, eccetera. Oppure contro imprese che non si comportano nella maniera corretta. Quindi il mio comportamento è sempre lo stesso nei confronti di chiunque e ripeto, sono RSVP esterno della Procura di Torino, ma non ho mai operato per quello che riguarda la mia professionalità contro o da una parte o dall'altra, quindi non ho fatto mai il contrasto contro gli organi di vigilanza neanche contro le aziende. Mi occupo soprattutto di prevenzione, che è quello che dovrebbe essere prevenzione e formazione. Ho formato l'anno scorso 120 ufficiali di vigili urbani della Regione Piemonte, stiamo formando forestali, abbiamo formato migliaia e migliaia di tecnici in questi anni, quindi abbiamo formato molte persone, vi devo dire la verità, non tutti recepivano queste cose. E soprattutto noi le difficoltà maggiori le abbiamo avute, e qua ne approfitto per dirlo, proprio nell'ambiente pubblico. Però proseguo e capirete meglio cosa voglio dire. Andrò via velocissimo, quindi abbiate pazienza, i tempi sono questi, anche perché l'introduzione fatta dai vostri referenti mi hanno dato spunto per alcune cose così come il dottor Colace. Allora, le domande che si fanno sono sempre le stesse quando capitano gli infortuni. Come si possono prevenire, quali sono le reali cause, quali sono i ruoli, no? Quindi adesso non andrò. Avevo pensato, avendo un po' più tempo a disposizione, per ogni slide di parlare un po' di più, ma comunque sì, allora, contesto europeo, sentivo parlare all'inizio, no? Che si diceva che nella globalizzazione, nel nostro mondo, è vero, ricordatevi che i maggiori decreti che sono nati negli ultimi 15 anni, sono nati anche come recepimento di direttive della Comunità Europea. Allora, non è che l'Italia sia, per carità, poi possiamo confrontarci sui dati, agli ultimi posti in Europa, e forse, come diceva il dottor Colace, di norme ne abbiamo più di altri, abbiamo molta più carta di altri, tanta più carta di altri, non è necessario fare altre leggi, è necessario applicarle e far sì che ci siano persone che le applichino, ci siano persone che vadano a verificare. Quando, e qui ho davanti il pubblico, ma quando io ho un responsabile, allora non andiamo tanto al responsabile procedimento, ma partiamo subito con gli appalti. Allora, com'è possibile che un ente pubblico aggiudichi un appalto col 52-56% di ribasso? Io sono un tecnico, quindi parlo da tecnico. Se io mi metto lì a fare il conto degli uomini giorno dei costi di contributi e degli oneri di sicurezza, miei cari signori, c'è qualcosa che non funziona. Allora, o mettiamo in galera quelli dell'ufficio tecnico che hanno speso quella roba lì, o c'è qualcosa che non funziona. Se io avessi messo i miei bambini piccoli in un centro giochi e li lascio lì tutto il giorno e gli dico non toccate un giocattolo, impossibile. Allora, se io lascio degli spazi in maniera tale che mi si parla di concorrenza, ho preparato una slide sull'argomento, al ricorso alla Comunità Europea, contenziosi, ma è meglio avere dei contenziosi, perché tanto quella è la differenza. Voi sapete meglio di me che abbiamo ASL pieni di contenziosi con cause che vanno avanti 7-8 anni, abbiamo situazioni che sono disastrose, cioè, allora tanto vale contestarle subito. Tanto è, cioè, perché è chiaro che se un'impresa, io mi occupo di settore edile, quindi il mio intervento è concentrato sul settore edile, ma se un'impresa vince quell'appalto, credetemi, o una lavanderia, no, sapete cosa vuol dire lavanderia? Vuol dire che è solo un mezzo per riciclare del denaro che arriva da qualche parte strana, che arriva denaro in nero, oppure c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che ci sono tante persone in nero, eccetera. Vuol dire che il responsabile del procedimento non controlla bene, perché se il responsabile del procedimento controllasse bene, magari trova, no? E io ho notato nei miei giri, e non so, il DURC, sapete che cos'è il DURC, il documento unico? Ecco, allora si presenta questo documento, viene messo nella cartellina della direzione tecnica o meno, resta lì. Ma io vorrei vedere quanti vanno a controllare se le ditte che sono lì, che hanno il DURC in subappalto, sono poi quelle che lavorano effettivamente dentro. Quanti lo fanno? Pochi. Per le imprese serie, e credetemi, avendo a che fare, il mio stipendio è pagato da 3.280 imprese della provincia di Torino, regolari, se, per carità, noi soltanto il mese scorso abbiamo avuto due imprese serie che erano sul mercato da 30 anni, che trattavano benissimo i lavoratori, che chiudono. Mentre altre imprese che non hanno un dipendente, ma hanno due o tre cantieri, sono aperte e guadagnano. C'è qualcosa che non funziona. Allora, io sono un'impresa Brasso, che ha 15 dipendenti, vado a partecipare a 3 appalti e porto tutti i documenti dei 15 dipendenti. Chiaro? Chi è che controlla? Ma non è il lavoratore che deve controllare, non è, ci sono dei preposti che devono controllare queste cose, dei preposti. Se noi prendessimo un po' chi deve controllare e gli diamo una bella legnatina, vedete che nell'ambiente, nel giro di 6 mesi, come è successo, io sono vecchiotto, quindi mi ricordo le cose un po' vecchie, i migliori guadagni le nostre imprese le hanno fatte negli anni 80, quando dopo gli anni 60, io ero ragazzino, ma c'era il caporalato in Piazza Vittorio, no? Ecco, alla fine degli anni 60 è arrivata la prima ondata di controlli durissimi, eccetera. Da metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80 le nostre imprese guadagnavano e lavoravano bene, e voi guardate le case in giro di quegli anni, sono ancora lì, non hanno difetti, mentre altre case successive ne hanno. Perché guadagnavano bene? Perché i margini erano regolari, perché i ribassi, andate a verificare, erano, se c'è qualcuno qua del comune provincia può dirlo, erano tra il 5, il 7 e l'11%. L'11% di ribasso era già un importo rilevante. Oggi passiamo al 40, al 45. Ma da tecnico, ma basta mettersi lì a fare un conto, Uomini giorno, costi, contributi e problema risolto. Ecco, però così. Gli infortuni, torno un po' al mio discorso. È brutto dire un costo enorme, qualcuno l'ha già accennato prima, è un costo umano, perché dietro ogni infortunio, dietro ogni morte ci sono grossi problemi familiari, e non tutti, per carità, possono essere risolti come con la fissa, Voi sapete benissimo che ci sono morti nello stesso anno che le famiglie non hanno avuto le stesse cose. Chiaro che il dolore è lo stesso, però il risultato poi di quello che sarà la loro famiglia in futuro è tutto un altro. Allora, ci sono fatti mediatici che sono seguiti, ma altri fatti dove la famiglia resta sola, isolata. Costo per le aziende, le imprese, ci sono costi, assenteismo, costi assicurativi, produttività, tutta una serie di cose. Costo per la società. dottor Spadafora vi potrà dire molto più di me per quali sono i loro costi. Vi diceva prima il dottor Qualace quali sono i costi che soltanto grandi procure possono sopportarvi questa roba qua. Cioè, sono costi per la società che sono enormi, ben superiori a quelli della prevenzione e della formazione. Ecco, ho delle tabelle poi, ma queste le scorro veloci, per dirvi che dal 2005 al 2007 nel settore edile le denunce infortuni e i morti sono diminuiti. Cioè è chiaro che continuano a essere sempre rilevanti in un contesto complessivo, però l'opera che è stata fatta, e poi lo vedremo perché ognuno fa pubblicità alla propria attività, però devo dirvi che l'organismo bilaterale, soprattutto in Piemonte, ha funzionato molto bene, a Torino ha funzionato alla grande, quindi gli interventi, le visite di prevenzione attiva nei cantieri hanno funzionato, tutto è stato monitorato. Certo è che la verità qual è? Che il mondo è molto vasto. Vi ho detto prima, ci sono 3.800 imprese edili regolari in provincia di Torino, però ce ne sono 11.000 iscritte alla Camera di Commercio INPS, più di 11.000. Quindi c'è un mondo che è un mondo molto rapido, piccoli cantieri, veloci, eccetera. Poi ci dimentichiamo che oltre all'infortunio c'è la malattia professionale e purtroppo l'edilizia in testa. Io non so i dati del 2008, eccetera, però l'edilizia nel 2007 era il settore che presenta, anche se ci sono state delle diminuzioni del 25%. Lavoratori stranieri, qui devo aprire un piccolo paragrafo veloce. Allora, sicurezza lavoratori stranieri, i dati sono un po' diversi, poi li vedremo, li confronteremo con l'INAI. I lavoratori stranieri sono cresciuti negli ultimi anni in provincia di Torino nel settore dell'edilizia del 40%, in cassa edile regolari più del 37% dei lavoratori sono stranieri. Abbiamo imprese che sono già solo straniere, abbiamo imprese dove l'unico italiano è il capocantiere. Poi c'è un altro punto che ai fini della sicurezza vorrei proprio lanciare un messaggio a voi, che è questo. Noi abbiamo dei lavoratori stranieri che vengono inviati dalle imprese, chiaramente perché sono previsti dall'obbligo di legge, a fare i corsi sulla sicurezza. Prendono degli attestati per addetto a rimozione e smaltimento amianto, ma non sanno l'italiano. Non sanno l'italiano. L'impresa mi dice, ma io te lo mando perché non viene nessun altro. In edilizia non vengono più gli italiani. Non vengono più. Io ho un centro meraviglioso di 76.000 metri quadrati che è nato con investimenti di parte datoriale, non come certe lobby di oggi che crescono con altri finanziamenti, però è nato lì, è nato per i giovani e mi ritrovo ad avere 25-30 ragazzini italiani, 25-30, più nessuno degli italiani vuole entrare in edilizia. Cioè poi magari, spero di no, tocco ferro, ma magari nei prossimi anni la situazione cambierà, però questo. E allora ci ritroviamo con il fabbisogno delle aziende che devono lavorare, con il fatto che gli stranieri non conoscono l'italiano, non sanno. Stiamo spendendo un sacco di soldi per produrre bustoli e anche l'INAE fa la stessa cosa, l'ISTO fa la stessa cosa e anche questo sarebbe da rivedere perché troppi soggetti spendono soldi ripetuti, cioè tutti quanti spendiamo soldi in quantità industriali e giustamente, si è detto prima, bisogna un attimino concentrare questi sforzi. Allora, il futuro nella partecipazione, non nell'antagonismo, quindi bisogna che ci vediamo tra tecnici, organi di vigilanza, procura, INAI, non ci vediamo come dei nemici o come delle persone da contrastare o no, l'unica speranza che noi abbiamo è quella di lavorare insieme per un buon risultato. Dottor Colaccio è stato molto molto modesto prima, ma vi devo dire che tante cose dall'81 sono nate dalla procura, dalle esperienze, dalle sentenze e dagli atti della procura di Torino. Uno dei concetti principali è quello del preposto, no? Il preposto, una volta c'era tutta la firma delle varie deleghe che erano tutte delle cose un po' formali. Sì. Allora vado via veloce. Partecipazione attiva, gli attori sono sempre gli stessi, vi dicevo c'è la modifica sui preposti. Ecco, mi era stato chiesto in via email di dare un'indicazione di quali erano i punti prioritari che potevano contribuire, non certo cercare di ridurre infortuni. Allora, le responsabilità istituzionali. Questo è il mio pensiero, poi ciascuno La definizione di un quadro possibilmente chiaro delle diverse responsabilità, che non è chiaro questo quadro, su chi fa cosa. Tutti lo sanno, però non è molto chiaro. Poi, regolarità contributiva. I temi della regolarità costituiscono impegni primari, non sono gli unici, e non dico che l'impresa che versi i contributi regolari non avrà infortuni, non avrà infortuni mortali, e questo no, però incominciamo ad andare a verificare quello. Ma verificare, e lo diceva bene il dottor Colace, quando ci sono gli organi di vigilanza che alle 2 meno un quarto, alla mezza, non sono più in esterno, e capita diverso, Le imprese regolari sono imprese regolari, le imprese che vogliono fare i furbi ti mettono dentro 5 persone da 1 del pomeriggio in avanti, fino alle 8 di sera. Chiaro? Poi, potenziamento delle funzioni di organismi paritetici. Noi abbiamo avuto un risultato in questi anni che riteniamo altamente positivo. Quindi dare il via a questi organismi paritetici che si occupano della sicurezza, ma non solo sulla carta. Purtroppo ci sono in Italia troppi organismi paritetici che esistono sulla carta, esistono come struttura, ma non sono operativi. Sensibilizzare la cultura della sicurezza, ecco, quello è un problema enorme, che vale per tutti, vale dal lavoratore come vale dall'addetto. Vi posso assicurare che spesso e volentieri noi abbiamo avuto più problemi nei corsi, e qui c'è qualcuno che ha partecipato ai nostri corsi, proprio con le persone con le quali il rapporto avrebbe dovuto essere diverso. Qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, altro punto dolente, la certificazione di competenze e professionalità di queste persone. Oggi chiunque può fare l'imprenditore edile. Io smetto, ho fatto i soldi con i formaggi e investo i soldi, divento imprenditore edile. No, così non funziona. Affrontare rischi e contenziosi, ve lo dicevo prima, si ritiene che il ricorso al massimo ribasso come criterio per la aggiudicazione delle opere pubbliche incentiva a volte l'evasione fiscale e l'inosservanza di norme di sicurezza. Valorizzazione di accordi e codici di condotta. Ma io non sento mai parlare di codici di condotta all'interno delle strutture. Vedo uscire linee guida in ritardo di anni, eccetera, ma non c'è mai qualcosa che dia un fatto concreto operativo. Razionalizzazione del sistema di controlli, è stato detto anche questo nella relazione introduttiva e su tanti punti concordo, cioè ci sono interventi che sono fuori luogo o anche dovuti a impreparazione. Vi posso dire di un organo pubblico ufficiale, non vi dico chi, che è entrato in cantiere e ha fatto una sanzione per i campi elettromagnetici, no? Senza sapere che era stata rinviata di anni, perché il manipolatore della gru non aveva la relazione tecnica delle interferenze tra manipolatore radio del gruista e un'antenna telefonica che c'era sul tetto della casa davanti. Cioè, quindi ci troviamo di fronte a cose di questo genere. Coordinamento, evitare sovrapposizione, duplicazione e carenze di interventi valorizzando le specifiche competenze. Certificazione e formazione. Allora qua, per carità, io ho fatto i miei passi istituzionali, ma avendo più giacche, quindi non è che posso partire in quarto e andare a fare denuncia. Quindi io vado dagli organi istituzionali e dico quello che penso. Ci sono attualmente in circolazione corsifici di ponteggiatori di tutto vario tipo. Allora, quelli che ci sono norme che dicono esattamente quali sono i soggetti che possono fare questa attività per la sicurezza. Non è vero che basta essere accreditati come agenzia formativa della Regione Piemonte per fare i corsi, non è vero che sia sufficiente fare un accordo con un collegio dei geometri, con un collegio dei periti, con l'ordine architetti per fare queste cose, non è vero che possa avere, non è vero, non è così, perché ottengono finanziamenti per fare questi corsi, no? E non hanno titolo, finanziamenti pubblici non hanno titolo, quando chi invece ha titolo non ha il finanziamento e fa i corsi di tasca sua. Allora, questi corsifici che non hanno, che poi gli organi di vigilanza andassero veramente a vedere chi l'ha rilasciati, non servono a nulla. Arriviamo al pubblico, ma perché la normativa ha detto che l'RSPP di un organismo pubblico nei moduli A, B e C dei codici ATECO, modulo B deve fare 24 ore mentre gli altri settori ne deve fare 60? Allora, l'RSPP di un organismo pubblico che può essere, io ho sempre detto che deve essere interno, quindi vado contro il mio stesso interesse, ma ho sempre detto che deve essere interno, così quando mi occupavo di ASL sono stato anche RSTP di aziende ospedaliere, quando mi occupavo di ASL l'ho creato all'interno delle strutture interne, ma deve essere un tecnico. Cosa ne sa uno che non è tecnico di impianti? Cosa ne sa di edilizia? Si parlava prima della scuola. Cosa ne sa quella povera preside, che tra l'altro conosco per motivi di lavoro, se nella controsuffettatura c'è il tubo di ghisa che è lì dal 1924 nascosto dalla controsuffettatura? Ma solo quel tecnico bravo che aveva fatto quella relazione, che è rimasta nel cassetto, che era andato a cercarsi, perché non tutti sono così, ci sono anche i tecnici che non sono altamente professionali, la riqualificazione vale per tutti, che è andato a prendersi i disegni del 24, è andato a prendere e ha guardato quello che c'era attualmente. Lui se n'è accorto, l'ha fatto, dopodiché poi, come diceva il dottor Colaccio, purtroppo c'è una mancanza di soldi che è spaventosa, e ce ne sarà ancora di più, perché dicevo prima che, cari signori, noi ci troviamo in una situazione della regione Piemonte dove febbraio 2008 avevamo 768.000 ore di cassa integrazione, febbraio 2009 sono 7.980.000 ore in cassa integrazione che stanno salendo, cioè una valanga di denaro che deve essere privilegiato verso queste persone che sennò non campano, che devono essere purtroppo sottratte da tutta una serie di istituzioni. Quando è stato fatto un incontro in regione e io rappresentavo la parte della formazione eccetera, ho detto certo io non posso fare come hanno fatto altri che hanno scritto sui giornali no, non si possono togliere i fondi dalla formazione, perché non penserei mai di dire lasciami i fondi per la formazione, ma se non ci sono i soldi per pagare tutta questa gente è impossibile. Allora la sicurezza è anche quella. La sicurezza è anche lavorare tutti insieme per concertare insieme dei risultati positivi. È chiaro che ci vuole un'attenzione da parte di tutti. Trasferimento delle disposizioni tecniche e procedurali. Vi ricordo che l'81 finalmente, per un tecnico dico finalmente ha detto che certe norme tecniche riconosciute, quindi le norme per gli impianti elettrici, le norme su antincendi, eccetera, le norme UNI, norme tecniche, hanno la stessa cogenza delle norme di legge. Perché? Perché noi ci si trovava con delle norme, ad esempio per l'antincendio, che erano vecchie, mai più modificate, con impianti antincendio modernissimi, con gente che decideva come farli. Ok? C'erano persone, tecnici, miei colleghi, che prendevano ad esempio le norme americane e dicevano rispondente alla norma americana. Peccato che le norme americane a quell'epoca erano molto, molto larghe, no? Quindi, per dirvi, un archivio alto 7 metri d'altezza di carta era sufficiente uno spring in alto. Voi pensate cosa serve uno spring in alto che spara acqua da sopra quando io ho tutto tappezzato di carta e scatoloni, cosa viene sotto? Allora, demistificare il processo. La valutazione dei rischi non è necessariamente una cosa complicata. Ci sono persone che vanno a dire in giro cose che non sono vere, ma lo fanno per tutelare i loro interessi. Non si tratta di un compito esclusivo per specialisti. Professionalità e qualità hanno un valore, occorre introdurre qualche requisito all'avvio di un'impresa edile, ve lo dicevo prima, coinvolgere tutti sul luogo del lavoro, valorizzare la formazione delle esperienze e della bilateralità, e questo lo ritengo importantissimo. Vi dicevo prima sulle
chiedo scusa, sì. Si avvia alle conclusioni.
Mi avvio alle conclusioni.
Altrimenti mi tocca fare quello che.
Vado via.
Il Cerbero. Io in ufficio, vado quando via. Io non ci sono, mi chiamano il Cerbero. La prego, non me lo faccia fare pubblicamente.
Non lo faccio. Vado via subito. Allora, conclusione. Per cercare di abbassare il più possibile il numero di infortuni sul lavoro, credo che la strada principale siano sempre più la prevenzione e la formazione. Attraverso corsi di formazione regolari bisogna sensibilizzare i lavoratori sui temi della sicurezza. La promozione e la divulgazione della cultura e salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe svolgersi anche all'interno dell'attività scolastica, cosa che se ne parla da anni non si fa o non viene fatta particolarmente bene. Università nei percorsi di formazione professionale. Purtroppo tutte queste pratiche hanno un costo e in periodo di crisi globale come quello che stiamo vivendo le aziende tagliano quei costi che ritengono inutili o apparentemente non prioritari, tendendo a porre attenzione a salute e sicurezza sul lavoro solo per gli obblighi minimi previsti. Okay? Ci sono tante le cose, taglio via, non parlo più.
Grazie.